Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta a voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Caro Lucio, c'è in collegamento con noi anche
Faccio
Stefano Impallomeni. No, non sei mai un intruso. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Stefano.
Marco, ciao Lucio, buon pomeriggio. Ciao. Eccoci
buon
qui.
Pomeriggio, caro Stefano. Allora, insieme a noi, Stefano, così vi faccio commentare subito una news che è appena arrivata, possiamo dire, fresca in redazione. Però noi commentiamo insieme anche a Federico Bertone di Netwick, in collegamento video audio con noi. Ciao Federico, ben trovato. Buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao ragazzi, ciao Lucio.
Ciao Federico.
Buon pomeriggio. E poi c'è anche il collegamento mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato anche a te.
Ciao. Grazie, ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Lucio, mister, lascio a te la parola su questa notizia perché l'abbiamo data prima di andare in pausa, così la facciamo commentare subito a Stefano Impallomeni, perché insomma ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, forse qualcuno ha avuto un barlume di lucidità. Forse.
Sì, in realtà poi sono stati giochi di equilibri, perché sembra si stia tornando indietro su Milan-Como, al momento è difficile che si possa giocare in Australia, sostanzialmente riprendo anche dal pezzo di Tutto Mercato Web, faccio un piccolo riassunto, la Asian Football Confederation e la Football Australia hanno detto sì alla disputa del match, ma hanno posto delle condizioni molto stringenti, tra cui non pubblicizzare la gara praticamente come di Serie A, quindi farla molto più australiana, e il dover utilizzare soprattutto degli arbitri e dei collaboratori della AFC e non provenienti dalla CAN italiana, come invece accade in tutte le altre partite del nostro campionato. Quindi sostanzialmente di fronte a queste richieste stringenti si è un po' bloccato l'iter, la porta non è ancora del tutto chiusa, ma è quasi sostanzialmente socchiusa. Ora sarà al Milan trovare delle soluzioni, prima dicevamo o la prima data disponibile a San Siro, ma sappiamo che ce ne sono ben poche, oppure trovare una sede alternativa, ma in Italia.
Caro Stefano, impedimenti ben graditi, mi verrebbe da dire.
Fanno felici in molti.
Ne abbiamo parlato diffusamente anche nei mesi scorsi, insomma, adesso la notizia che ha dato Lucio conferma, insomma, che poi bisogna trovare una soluzione alternativa, e credo che sia poi la più giusta da percorrere, cioè voglio dire trovare una soluzione interna italiana e trovare una data disponibile, soprattutto stabilire il dove, visto che a San Siro, ecco, come si sono date comprese, sarà difficile poi incasellare questa partita. Insomma, per quanto riguarda poi questa cosa affascinante di promuovere il calcio, capisco queste cose che si fanno, ecco, l'NFL che sbarca in Europa, giocano a Madrid, a Londra, le cose, io capisco tutta cosa, ma promuovere calcio altrove, e capisco anche gli interessi economici, tutto quanto, ma insomma noi ci siamo anche, voglio dire, molto schierati su questo, e non dico che abbiamo raggiunto l'unanimità, ma quasi, no, poco ci manca, nel senso che io sarei più per una soluzione interna.
Sì, decisamente.
A giocare un po' a sballottare, no? Sia il Milan che il Como, poi visto che il Milan sta in una posizione, anche il Como sta facendo un grande campionato,
sì,
siamo perché... sempre lì, Marco, Lucio, sul fatto di ma allora il campionato si alza, cioè, tutte queste cose qua poi no?
Sì,
si falsa qualcosa, insomma, cercare di almeno di entrare in un in qualcosa che possa essere, diciamo, condiviso in una maniera più corretta possibile. Capisco gli interessi economici, capisco tante cose, ma insomma poi ognuno ha la propria opinione, la mia opinione è questa qui, insomma.
Assolutamente.
I giochi all'interno del nostro paese. Serie A.
E Federico Bertone, insomma, loro vogliono dire, vabbè, voi venite qui, però insomma non è che potete pubblicizzare la Lega Serie A e portare i vostri arbitri, noi che facciamo qua, vediamo soltanto il campo, e quindi...
Però Marco, io trovo veramente sconcertante la figuraccia della Lega Serie A in tutto questo, perché queste condizioni stringenti, assolutamente inaccettabili, non credo che vengano fuori dall'oggi al domani. Cioè io non penso che la federazione australiana si sia svegliata stamattina e abbia detto alla Lega Serie A: sì, guardate, però ci abbiamo ripensato, potete fare Milan-Como, ma non dovete dire che è Serie A e non dovete farla arbitrare dagli arbitri italiani. Allora io mi chiedo, ma perché la Lega Serie A ha fatto trapelare la notizia che Milan-Como si sarebbe giocato in Australia almeno già da 2 mesi? Cioè, se sei ancora in trattativa, non hai in mano un accordo preciso, non sei sicuro che alla fine si possa fare, ma che senso ha far uscire la cosa? Che senso ha? È l'ennesima figuraccia. È l'ennesima figuraccia di una cosa che, sono d'accordo con Stefano, è un bene che venga evitata, anche se però mi rendo conto che per le società non sarà un bene, perché comunque c'erano, se non sbaglio, di mezzo 12 milioni. Il Milan credo avrebbe preso la fetta più grossa, poi una parte sarebbe andata al Como e il resto se lo sarebbero diviso le altre 18, quindi alla fine faceva comodo a tutti, per quello avevano votato. Però ripeto, la figuraccia secondo me è incredibile, veramente segno di poca lungimiranza, poca preparazione.
Mister Bussa, e poi chiudiamo, andiamo al Milan che ieri sera insomma ha vinto e ha raggiunto in vetta il Napoli.
Sì, diciamo che sono state dette già un po' tutte le cose. È chiaro che se si fosse arrivata a questa conclusione un po' di tempo fa si evitavano delle figure che chiaramente adesso, alle quali adesso bisogna porre rimedio. Dopo certo che ci sia un aspetto economico che ad oggi, a questo punto, penalizza, non c'è il minimo dubbio, ma se si fosse cercata un'alternativa magari anche quella economicamente sfruttabile, si poteva trovare qualcosa di un po' più evoluto, certo. Nel senso che chiaramente andare là e portare il nostro prodotto è giusto, ma dobbiamo avere delle garanzie che il gioco poi sia regolare, tra virgolette. Non possiamo certamente far arbitrare a degli arbitri. Già abbiamo traffico qua in Italia, figuriamoci se succedesse qualcosa laggiù, cioè, col Milan primi in classifica, cioè viene fuori una cosa folle. Quindi sì, è anche normale che adesso ci sia un po' di imbarazzo nello scegliere delle cose. Dopo certo questa cosa è solo puramente un aspetto economico che penalizza, ecco.
No, ma poi sono d'accordo con Stefano quando dice abbiamo due squadre, una è impegnata nella lotta per lo scudetto, l'altra è praticamente in zona Champions,
lotta europea al momento.
Li devi spostare, fa tutti questi viaggi, compromettere magari anche le partite successive, sconquassare, veramente è una roba buio. Delle volte penso che ci complichiamo tantissimo la vita, però per i soldi magari si fa questo.
Sì.
Si fanno tanti soldi, caro Stefano. Senti Stefano, andiamo invece, è Conte Max lassù, è lassù in cima, è Conte Max insieme lì, risposta subito del Milan. Mi chiedo un commento su questa partita che io ho definito luce e ombre, no?
Sono due persone, non è un'unica persona come no, il leggendario sì, personaggio di Alberto Sordine, però insomma il titolo ci sta tutto ed è, voglio dire, poi più o meno è quello che dicevamo nelle settimane scorse, sono i due grandi allenatori più vincenti, c'è questo duello a distanza e non è un casuale secondo me che Milan e il Napoli si trovino in quella posizione di classifica. È un bel campionato molto interessante da questo punto di vista, lascia desiderare su qualche passaggio a vuoto, su qualche risultato sorprendente, ma il Milan ieri ha fatto una grande vittoria, Marco. Ieri ha fatto una grande vittoria, è una vittoria, sono quelle vittorie che ti danno una forza enorme, che non vai a, ecco, il cortomuso, no? Questa cosa che ha accompagnato Allegri per diverse stagioni, e 2-0 andare sotto e poi vincere bene, poi finendo anche la gara con grande autorevolezza, insomma con Pulisic che poi alla fine non avrebbe dovuto partecipare alla partita, invece poi dopo è stato febbrile, recuperato all'ultimo. Marca nettamente una differenza sostanziale, che è vero che questo duello a distanza è entusiasmante, ma io ci metterei pure l'Inter naturalmente.
Dopo ci arrivo perché c'è una domanda
però
per...
diciamo così, la notizia è che sono la coppia nuova di questa classifica dopo 14 giornate e scopri che se non hai gli uomini per risolverla cioè non basta soltanto poi la strategia, no? Di un allenatore, ma anche gli uomini ti devono dare una mano. Perdi Leao, ritrovi Pulisic. Perdi un altro giocatore, ne trovi un altro. È la stessa cosa il Napoli, perdi il centrocampo titolare e trovi delle risorse inimmaginabili. È una bella sfida nell'emergenza, nella sofferenza, nella ricerca anche di alternative.
Sì, tra l'altro prima abbiamo avuto Antonello Gioia, il corrispondente di Milan News, che ci ha detto che nel pomeriggio dovremo avere, ci saranno appunto le visite di Leao, però lui parlava di una situazione che potrebbe portare a far saltare Leao la Supercoppa. Federico, non so se voi avete aggiornamenti ulteriori, e addirittura una sosta che potrebbe arrivare anche ad un mese e mezzo di Leao.
Ma si aspettano gli esami, è chiaro, sono quelli che fanno fede, però le sensazioni che abbiamo raccolto noi sono le stesse, perché Leao ieri si è visto anche da come è andato via dallo stadio che si è fatto male seriamente, nel senso che comunque ha difficoltà a camminare anche diverse, sì, anche due ore dopo l'infortunio, quindi di solito mi dicono quelli che hanno giocato ad alto livello che quando passa la botta e continui ad avere problemi a camminare, segno che insomma il muscolo ha subito una lesione importante. Non è solo la Supercoppa che secondo me è il meno, perché sai, vabbè, la Supercoppa per carità è un obiettivo, te la giochi, però è più che altro un mese e mezzo di stop di Leao, vorrebbe dire che il Milan rivede Leao tra fine gennaio e inizio febbraio, perché poi ci vuole anche sempre il tempo per rimetterlo in condizione un giocatore. Vi ricordate l'ultima volta, eravamo qua insieme, abbiamo discusso di Leao dopo Juve-Milan, i gol sbagliati, ma quello era Leao che rientrava da 40 giorni di stop.
Certo, c'è il periodo che devi riprendere.
Sarebbe veramente una brutta tegola.
Senti, sulla partita di ieri, al volo sento anche il mister?
Sì. Ma guarda, no, io sono contento perché si è visto finalmente un Milan non di cortomuso, come ha detto Stefano, ma un Milan che ha dimostrato che sa anche fare la partita se serve. È vero che questo è successo perché i primi 20 minuti sono stati molto negativi, quasi sconcertanti, però poi spalle al muro è venuto fuori il Milan che deve attaccare, che non può speculare, che non può fare calcoli, che ti fa anche vedere che ha qualità, perché il Milan ha qualità. Poi ieri l'ha decisa Pulisic, poteva essere un altro a deciderla, però... insomma, giocatori come Rabiot, come Pulisic, come Modric, come Leao, che vabbè, ieri si è fatto male. Poi c'è Kunku che invece meriterebbe un capitolo a parte, ma vabbè. Però, dico, il Milan ha gli uomini, se vuole, anche
pure
per
un capitolo gli vuoi dedicare.
No,
adesso, non esagerare,
Marco,
dai. 42
milioni di... 42 milioni di investimento. Parliamo di uno degli acquisti più costosi della storia del Milan... per adesso non ci sta facendo vedere niente. Però detto questo, bel Milan secondo me, bel Milan, cioè si porta a casa tre punti che valgono tanto perché ti danno convinzione. Tu ieri hai dimostrato che se devi fare la partita la sai fare, non sei soltanto capace di fare un gol e difenderti, sai fare molto di più.
Cioè, come diceva prima anche Stefano, mister Mussa.
Sì, sicuramente questa partita di ieri dà autostima e consapevolezza in se stessi, perché ha capito in sostanza che può giocare anche in altri diversi modi ed è importantissimo essere in grado di essere diverse squadre all'interno della partita. Cioè, se tu hai solo un modo di giocare, l'avversario ti occupa quella cosa che tu sai fare bene, tu devi avere delle alternative, e il Milan questo processo lo sta facendo meglio di tutte le altre, cioè sta trovando delle alternative all'interno della gara, che è la cosa più importante di tutto, perché tu le trovi fino al mercoledì e al giovedì, poi vai in campo, è là che conta, è là che devi essere in grado di mettere sul piatto tutto quello che hai visto teoricamente in settimana. Quindi l'auto responsabilizzazione della squadra passa attraverso questo tipo di partite, e quindi il Milan farà ancora dei salti in avanti, perché si autodetermina un processo di crescita che è l'autostima, cioè il fatto di dire ok, posso vincere così, ma posso vincere anche così, posso fare anche quest'altro tipo di partita, posso attuare anche quest'altro tipo di strategia, e questa cosa ti fa essere più squadra e più gruppo e più tutto quanto. E in questo ambito, tra l'altro, Allegri è il miglior allenatore possibile.
Io ho una solo mister, ho un solo, diciamo, perplessità sulla partita di ieri. L'inizio è stato veramente imbarazzante.
Sì,
perché
sì.
E poi
non è la prima volta.
Non è la prima volta. E poi attenzione, ho ritenuto fondamentale il gol di Rabiot, che ha sgretolato mentalmente il Torino.
Sì,
e si è visto nella faccia dei calciatori, se avete visto, certo, un attimo, certo. Cioè lì sono andati proprio nel, come dire, adesso è finita. E quindi dobbiamo anche considerare ottima la rimonta del Milan, però dobbiamo anche considerare, secondo me, i grandi limiti dell'avversario. E quindi attenzione a queste partenze, perché poi non è che le ribalti sempre.
Sono d'accordissimo, infatti questo è il punto sul quale Allegri lavorerà sicuramente. È ovvio che non posso concedere due gol all'Inter piuttosto che al Napoli, è chiaro, li posso concedere a squadre che poi mi permettono di rientrare perché sono fragili magari, hanno delle insicurezze, non sono ancora solide a tal punto da dire ok, piglio un gol ma non è cambiato nulla, sono ancora in gara. Quando prendi quel tipo di gol e gli sguardi dei giocatori si abbassano, come allenatore del Torino devi cominciare a preoccuparti, perché sai già come andrà a finire. Se non succede un episodio che ti riporta subito avanti, quindi ti dà uno stimolo nuovo, la corrente dell'acqua è destinata verso il basso e non ce n'è.
Bella questa. E c'è Lucio che vuole aggiungere una cosa, numeri su Pulisic?
No, beh, chiaramente stiamo parlando, Marco, del capocannoniere del campionato di Serie A, a pari merito con Lautaro Martinez, 7 gol, ma soprattutto ci siamo dimenticati che in 14 giornate, perlomeno magari non viene nominato così spesso, Pulisic ha giocato appena 5 volte dal primo minuto, quindi sostanzialmente solamente un terzo delle partite di Serie A Pulisic le ha giocate dal primo minuto, 9 presenze in totale, quindi vuol dire che 5 partite le ha saltate in toto, e sostanzialmente tra gol e assist in Serie A, 7 reti e 2 passaggi vincenti, partecipa ad un gol in maniera diretta ogni 50 minuti, e quindi sono numeri eccezionali per un giocatore che comunque sia nelle ultime stagioni ha sempre fatto benissimo, anche nei momenti più bui del Milan, lasciami dire, l'anno scorso è stato un anno complicatissimo, ma se guardiamo i numeri in totale ci rendiamo conto di come effettivamente abbia portato in dote 41 gol e 22 assist in due anni e mezzo, insomma non male per un non centravanti. Il Milan non ha un bomber vero lì davanti, ma Pulisic si sta destreggiando discretamente.
Stavo dando un'occhiata. Prego, mister.
In tempi non sospetti, l'anno scorso, qualche mese fa, dissi che Pulisic è un giocatore da top club.
In Serie A fa la differenza,
un sacco di cose in Italia, ma la farà anche all'estero. Cioè, se andasse al Real Madrid,
beh, lui era al Chelsea, mi ricordo.
Certo, questo è un giocatore che ha dovuto.
Io me lo ricordo al Dortmund, era esterno largo.
Come no?
Esterno largo, me lo ricordo pure lì.
Che non aveva neanche 20 anni, 2016-2017, era strepitoso dell'esplosione.
Sì, sì. Ha dovuto maturare.
Ma poi ha trovato anche ruoli diversi questo giocatore, nel corso della sua maturazione.
Calcio fluido adesso.
Bella questa cosa del calcio fluido quando la diceva qualcuno. Allora, scusate, vi do proprio al volo anche da tutto Mercato Web la top 11 di questa settimana, perché stavo dando un'occhiata mentre parlavate. Naturalmente c'è Pulisic, c'è Højlund che ha fatto una grande prestazione, c'è Neres altrettanto protagonista, c'è Ravaglia con voto altissimo, veramente insuperabile con il Bologna, meritatissimo, insomma potete trovare la top 11 di questa settimana proprio su tutto Mercato Web. No, io però a questo punto vi faccio una domanda, Stefano lo sa, sono una sorta dei miei giochini che mi piace molto fare, però oggi è un po' il tema della giornata che abbiamo scelto, proprio in conseguenza la vittoria del Milan ieri sera. La domanda è semplicissima, lascio a voi la risposta aperta, però mi dovete dare una motivazione. È una corsa a tre, sì o no? Cioè, la ritenete a tre oppure comunque più a due dopo 14 partite? Abbiamo già, no, un insieme abbastanza importante di dati, di prestazioni, dei singoli come diciamo stanno giocando, gli allenatori, quello che stanno dando, e a tre naturalmente mi riferisco Napoli, Milan e Inter. Oppure la ritenete a due? Quale? Datemi una motivazione. Stefano, le cose difficili, voglio partire subito con te, dai.
Ma guarda, sarò brevissimo, allora ti rispondo, è una lotta a tre, sì, perché c'è il Milan che sta dimostrando di potersela giocare. Punto.
Quindi tu dici il Milan si è inserito per questo motivo?
Esattamente.
Ok, perfetto. Bertone?
È una lotta a tre perché la Roma ha dimostrato di non poter stare in questo momento assieme a quelle tre lì. Quindi quelle tre secondo me si sono staccate. La Roma la lascio ancora, insomma vediamo il mercato di gennaio, però secondo me è una lotta a tre. La Juventus, vabbè, non ve lo dico neanche. La lotta è a tre.
L'hai detto anche la Juventus, non lo dico neanche, come proprio il cattivo. Proprio.
Juventus è la delusione della stagione, sì. È proprio la delusione.
Vado da mister Mussa.
Sì, assolutamente una lotta a tre per caratteristiche diverse, quindi con campionati che avranno sviluppi diversi, perché ricordiamoci sempre che il Milan, essendo fuori dalla Champions, ha un vantaggio clamoroso quando si intensificheranno le partite, quando diventeranno decisive da dentro fuori. È chiaro che in quelle settimane che contornano questi tipi di incontri ci potrà essere un mismatch importante da un punto di vista dell'impegno proprio psicologico, fisico, atletico, mentale, tutto quanto. In più il Milan ha acquisito competenze, quindi giustamente, come si diceva prima, si è inserito in questa lotta. Il Napoli è di una concretezza importante, una squadra solida, forte, e l'Inter arriva da degli anni talmente ben fatti che è impossibile non inserirla per valore di squadra e per mentalità, cioè proprio per peso della squadra, ecco. Quindi sono tre squadre che con caratteristiche diverse, con percorsi assolutamente diversi, si giocheranno tutto fino alla fine, ed è un campionato veramente bello così, cioè ci dà delle cose, perché adesso tutti metteranno il coltello tra i denti quando affrontano queste tre, perché sanno benissimo le altre squadre che per fare punti con queste tre corazzate ci vuole una partita super, ci vuole di regalarsi una giornata clamorosa, e tutti cercheranno di fare questa cosa, quindi sarà ancora più bello.
Sentite, voglio dare uno sguardo prima di chiudere questo primo tratto di approfondimento che abbiamo fatto anche alla parte bassa, Stefano, della classifica. Vittoria importantissima del Genoa fuori casa, vittoria pesante anche del Parma. Una classifica
del
che
Verona anche.
Esatto, quelle di ieri dicevo, no? Sì. Verona, una classifica però che in questo momento inguaia ancora di più la Fiorentina, ma occhio al Torino, terza sconfitta consecutiva, è un po' risucchiato lì in quel gruppo, Stefano.
È così, Torino è in caduta libera, ci metti poco a fare un campionato e poi farne un altro. Devi avere continuità, costanza e soprattutto stare sul pezzo. Per quanto riguarda la Fiorentina, è tutto contro, gira tutto contro. perché tutte le squadre che erano a 11 hanno vinto: Cagliari, Genoa e Parma. Il Pisa ha perso uno scontro diretto sanguinoso e quindi si va avanti. Ancora presto per tracciare delle situazioni definitive, però certo la situazione della Fiorentina è emblematica. È una squadra che dopo 14 giornate non è riuscita a vincere ed è riuscita però a perdere più di tutte le altre 19. Quindi è un dato che veramente condanna questa squadra, che all'inizio della stagione sembrava poter dire, insomma, poter fare un altro tipo di percorso, e invece ce la troviamo l'ultima in classifica. Diceva prima Federico la Juventus la delusione, io credo che la delusione proprio con la D maiuscola sia la Fiorentina, perché chi l'avrebbe immaginato, neanche un mago avrebbe immaginato la Fiorentina ultima in classifica. Però il calcio è così, Musa lo sa meglio di noi perché fa l'allenatore, e quindi adesso io non so come si può risollevare questa squadra, ma lo deve fare necessariamente cercando di fare, non dico il pieno, ma almeno 7 punti nelle prossime 3, per poi alleggerire la situazione grave in cui versa e giocarsi un girone di ritorno in cui può riprendere delle certezze, può fare un altro tipo di calcio. Per ora, ripeto quello che ho detto ieri, Marco, la Fiorentina deve pensare a fare un punto alla volta,
sì.
cercando poi una luce improvvisa, magari vincendo delle partite che Mossa sa benissimo come si fa, insomma gli sarà capitato in carriera, e voglio dire, non dico di non giocare, ma di non prenderle per poi sperare con mezza occasione, poi risolvere,
certo,
almeno
certo.
Poi tornare a casa, dice oggi ho vinto una partita, l'ho vinta non meritando,
l'ho vinta.
E miglioro la classifica.
La missione è vincere, tra l'altro Lucio nella flop 11.
Sostanzialmente una fotografia emblematica per voti, praticamente mezza squadra la Fiorentina, 5 su 11 che ci sono, appunto De Gea in porta, purtroppo anche lui si è macchiato degli interventi a dir poco rivedibili, Dodò, Dur, Fagioli e poi anche Gudmundsson, quindi
tutti voti bassi, 4 e mezzo,
tutti dal 5 in giù, roba. Quindi.
Mister Mussa, voglio chiederti anche a te un pensiero su questa situazione, l'imbasso, allora, io, occhio al Torino, l'imbasso. Perché Stefano dice in caduta libera, perché 3 sconfitte consecutive sono pesantissime. La prossimo turno c'è Torino-Cremonese.
È un'altra partita complicata perché la Cremonese non ha nessun peso sulle spalle,
esatto.
Vola e quindi può fare quello che vuole. La cosa che mi viene da dire è che l'esperienza mi dice che il nemico numero uno in questo momento per le squadre che devono far punti dal basso è la frenesia, cioè il voler far tutto e subito. Tu col tutto e subito porti a casa zero. Questo lo devi avere ben chiaro in testa, devo metterlo in testa ai giocatori. Non pensiamo che questa partita, cioè la regola è: ma peggio di così cosa possiamo fare? Peggio di così cosa possiamo fare che le stiamo perdendo tutte? Andate in campo più liberi, più sereni, e non pensiamo di risolvere con una vittoria, con un pareggio, tutto quello che può andare da qua alla fine. Se vogliamo risalire, il processo giusto da fare è: cominciamo a sistemare la solidità difensiva, cominciamo a non tanto a subire il gol o meno, che poi magari, siccome quando gira male tu lo pigli il gol, cominciamo a dare meno occasione agli avversari. Cominciamo a stare compatti, lavoriamo su questa cosa, portiamo a casa un punto che conta, poi gli episodi girano e anziché uno ne porti a casa 3, da lì si può cominciare a rifare qualcosa. Però la frenesia e la paura, perché sono spessissimo associate, frenesia e paura sono una combinazione, sono la nitroglicerina, cioè ti esplode in mano, non te la cavi più. E lo stesso per il Torino, deve avere sangue freddo e cercare di rimettere a posto la fase difensiva e lavorare con le proprie armi, cioè non devo essere una squadra diversa da quella che posso essere, non devo inventarmi altre cose, devo essere estremamente attento a quali sono le mie caratteristiche,
certo.
In possesso e in non possesso, e su quelle devo far forza.
Perfetto, vado anche da Federico Bertone.
Sì, io stavo guardando il calendario della Fiorentina, effettivamente le prossime giornate sono quasi decisive, almeno a livello mentale, perché Verona, Udinese, Parma e Cremonese, prima di giocare poi con la Lazio, in mezzo ce ne sono due di Conference, che però in questo momento mi rendo conto non sono prioritarie, anche se poi in realtà la Conference può essere uno spiraglio per la Fiorentina nel caso in cui si tirasse fuori da quella brutta situazione di avere poi un obiettivo nel corso della stagione. Io ricordo sempre che 3 anni fa, nel 21-22, si salvò la Salernitana, che il sabato di Pasqua aveva 12 punti in classifica. 12 punti, il sabato di Pasqua. Quindi era fine marzo, inizio aprile. Ora la Fiorentina ne ha 6 e siamo a dicembre, per cui se uno la vede così tutto è possibile. Certo è che se facciamo un discorso anche però matematico, ormai ci si salva a 35-36 punti più o meno, vuol dire che devi fare 10 vittorie. Se vai avanti con questo ritmo, 10 vittorie non le fai, quindi esatto. La Fiorentina si deve svegliare. Poi là dietro io non vedo più o meno delle squadre tutte equivalenti, sinceramente. Quindi è molto, molto equilibrata quest'anno. C'è Lecce, Pisa, se vogliamo lo stesso Genoa e Cagliari. Forse Genoa e Cagliari hanno qualcosina in più. Il Verona, le vedo tutte lì. Ecco, il Torino deve stare attento effettivamente, perché sì. troppo fragile, fragile.
Mentalmente, tra le altre cose, perché ieri esatto, la faccia dei giocatori esatto. dopo il gol è stata abbastanza imbarazzante.
Si gioca molto adesso, perché comunque ha esaurito le partite con le big prima del girone, della fine del girone d'andata: Cremonese, Sassuolo, Cagliari, Verona e Udinese. Quindi in queste partite deve dimostrare di poter fare quel salto in più.
Allora, siccome Stefano rimane con noi, chiedo al volo, Mussa, chiude il discorso Champions l'Inter con Liverpool, vincendo, serie ipoteca, ce la fa?
Secondo me è una partita, dico una cosa, alla portata dell'Inter, cioè nel senso che vedendo le difficoltà di là e vedendo come sta l'Inter in questo momento, sì, se stasera non la porti a casa deve succedere qualcosa di strano. Ecco, l'Inter in questo momento è favorito, è inutile raccontarsi delle altre cose, non per valore assoluto ma per valore relativo, cioè contingente. In questo momento tra le due squadre c'è un divario piuttosto netto. Certo, devi fare una super partita, non puoi pensare di andare in campo a zero all'ora, perché Liverpool ti mangia comunque, perché Liverpool
tra l'altro non sta benissimo Liverpool. Poi c'è questa polemica con Salah, Carragher
non farà parte
di
della
tutto
partita.
Poi, Non so se hai letto, Carragher, scatenato, ha detto
non ci va, ma è leggero.
Ma, però mi piace, è bello così, uno deve dire le cose. Ma che step a 0-0, Carragher è
in Inghilterra giù, non si trattengono molto.
Bellissimo, Federico.
Sì, Inter ovviamente favorita. Se gioca la partita, però ricordandosi che ha di fronte comunque un top club, perché è vero, è in crisi, è in difficoltà, è tutto quello che vogliamo, ma è il Liverpool, nei 90 minuti se tu lo prendi sotto gamba ti può far male. Comunque è vero, Liverpool io l'ho visto sabato contro il Leeds, una squadra che è incredibile, è irriconoscibile, vinceva 2-0, poi 2-2, poi va in vantaggio 3-2, fa 3-3, c'è una squadra pazza, non era così il Liverpool. E l'Inter di solito, insomma, con le difese un po' ballerine, ci va a nozze.
È finito il ciclo, so che anche a Stefano piace Carragher, vero Stefano? Quelli che belli, tosti, che vanno giù, è vero?
Beh sì, no, gli opinionisti inglesi non è che...
No, non fanno sconti, non fanno sconti, caro.
Quest'anno si sono spese quasi 500 milioni di sterline.
Insomma,
vari acquisti,
sì, è vero.
C'è anche Ken, insomma, che voglio dire, pure lui va giù duro.
Sì.
Insomma, nel senso che secondo me questa cosa di Salah è abbastanza singolare e credo che abbia un po' spaccato l'armonia all'interno di questa squadra, che è il simulacro di se stessa, cioè nel senso che da campione adesso lì che galleggia nella terra di nessuno in Premier. E sono d'accordo con il mister, con Musso, cioè potrebbe essere una grande occasione per l'Inter, no? Andare un po' a insidiare, a dar fastidio a questa situazione anche psicologica e tecnica e fisica. Non sta attraversando un momento straordinario, voglio dire, ho perso in casa col PSV Eindhoven e sta in un momento veramente in cui non riesce più a dominare, a vincere nettamente, a governare le partite. Quindi l'Inter mi sembra che abbia un motore ottimo, col Como mi ha sorpreso. E l'Inter è sempre la solita, insomma, se mantiene la continuità e la costanza, per me rimane la squadra più forte, però è se mantiene questa costanza.
Sì, il se è d'obbligo. Bene, saluto e ringrazio Federico Bertone per essere stato con noi e naturalmente buon lavoro Federico, a te e tutta la redazione di Netweek.
Grazie, come sempre.
Grazie anche a mister Mussa, sempre splendido mister, a presto.
Grazie mille, ciao.
Grazie mille.
Mister.
Grazie. Ciao, Stefano, ciao. Rimani lì perché ritorniamo, recuperiamo un po' di messaggi, andiamo su altri temi, si aggiungono con noi altri amici, abbiamo appena iniziato.